La Puta, capitolo decimo. Elogi degli abitanti di Lugnag. Gli immortali, o Struldbrugs. Discussioni e delusioni dell'autore a proposito di codesti esseri straordinari. Orgogliosi come tutti gli orientali, i lugnaghiani sono però valenti, cortesi, ospitali. Specialmente gli stranieri visti di buon occhio alla corte trovano presto una quantità di amici. Io ne conobbi molti di alto lignaggio e per mezzo del mio interprete ebbi con essi dilettevoli e proficui colloqui. Uno di costoro mi domandò una volta se avevo mai veduto uno Struldbrug, ossia un immortale. Avendogli risposto negativamente, aggiungendo che l'avrei visto volentieri per la curiosità di sapere come un essere umano poteva essere chiamato in tal modo, il mio interlocutore mi disse che qualche volta, sebbene a lunghissimi intervalli, nasceva nel loro paese un bambino con una macchia rossa e rotonda posta proprio sul sopracciglio destro, e questo segno era infallibile indizio di immortalità. Codesta macchia era grande come una nostra monetina d'argento da 3 pence. Poi con gli anni cresceva di larghezza e cambiava di colore. A 12 anni diventava verde, a 20 azzurra, a 40 nera e grande come un oscellino. Allora non cambiava più. Codeste nascite erano sì rare che in tutto il regno esistevano soltanto 1100 immortali all'incirca, dell'uno e dell'altro sesso. Nella capitale ve ne erano una 50, fra i quali una bambinetta di 3 anni. Il fenomeno non era speciale di nessuna famiglia e i figli degli stessi Struldbrugs erano mortali, né più né meno degli altri. Confesso che tutti questi discorsi mi fecero una piacevolissima impressione, e siccome la persona che me li faceva comprendeva bene la lingua balnibarbese, mi lasciai andare a frasi forse alquanto esagerate per esprimere la mia ammirazione. Gridai, quasi rapito in estasi: «Oh felice popolo, i cui figli possono sperare nell'immortalità! Fortunato paese dove gli esempi dei tempi trascorsi e delle loro prische virtù non si smarriscono per intiero, dove i primi uomini vivono ancora e vivranno in eterno per dare insegnamenti di saggezza a tutti i loro discendenti. E felicissimi poi, fuor d'ogni confronto, quegli ottimi Struldbrugs, che sono liberi della maggiore calamità umana e lo spirito dei quali alleggerito dal perpetuo timore della morte». Manifestai poi la mia meraviglia di non aver ancora incontrato alcuno di codesti immortali alla corte, giacché qualora ve ne fossero stati, li avrei riconosciuti alla prima per la gloriosa impronta che dovevano portare in fronte. «Come mai», aggiunsi, «un re tanto savio non sceglie costoro per il ministero e per il suo consiglio privato? Forse la rigida virtù di codesti vecchioni non andrebbe d'accordo con la corruttela dei cortigiani? Comunque ne parlerò a Sua Maestà, e gradisca oppur no il mio consiglio, accetterò l'offerta di restare in questo paese, se non altro per poter trascorrere il resto della mia vita in compagnia degli immortali, purché si degnino di tollerare la mia». Il mio interlocutore, che come ho detto capiva benissimo la lingua di Balne Barbi, mi guardava con un sorrisetto che rivelava tutta la sua compassione per la mia ignoranza. Poi, dopo avermi detto che la mia intenzione di restare a Lugnag gli faceva molto piacere, mi chiese il permesso di poter riferire al resto della compagnia le mie parole. Mentre traduceva, nessuno degli altri presenti diede a conoscere l'impressione che riportavano dal mio discorso. Soltanto parlarono a lungo fra loro, ma io non capii una parola. Infine il primo interlocutore mi disse molto garbatamente che le mie opportune riflessioni sui privilegi dell'immortalità erano piaciute a tutti i suoi amici, ma che si desideravano sapere che cosa avrei fatto e quale sarebbe stato il programma della mia vita. qualora fossi nato Struldbrug. Risposi che il tema si prestava anche troppo all'eloquenza, soprattutto per un carattere come il mio, che si compiaceva di continuo di fantasticare su quello che avrei fatto qualora fossi stato re, condottiero d'eserciti o ministro di Stato. Quanto all'immortalità, avevo talora pensato al da farsi nel caso che avessi potuto vivere eternamente. E poiché mi veniva domandato, avrei fatto volentieri sfoggio della mia fantasia. Se dunque, dissi, fossi nato Struldbrug, non appena avessi compreso il mio privilegio e il divario che passa tra la vita e la morte, avrei anzitutto tentato ogni mezzo per diventare ricco, e a forza d'economia e di prudenza speravo di potere, dopo un 200 anni, godere di una discreta agiatezza. Fin dalla gioventù, poi, mi sarei dato allo studio, nella speranza di diventare il più dotto uomo dell'universo. Avrei accuratamente preso l'appunto di tutti i grandi fatti. Avrei osservato con cura il succedersi di tutti i sovrani e dei ministri, confrontandone l'opera e facendovi sopra le opportune riflessioni. Avrei tenuto conto via via di tutti i cambiamenti della moda e della lingua, e di quelli dei costumi, delle leggi, delle convenienze, persino dei piaceri. Così sarei diventato un vero emporio vivente di conoscenze e di saggezza, il vero oracolo della nazione. Sarei giunto ai 60 anni guardandomi bene dal prender moglie, ma vivendo sempre con onesta e decorosa economia. Mi sarei dilettato di educare qualche giovanotto, inculcandogli un po' della mia illuminata e lunga esperienza. Ma avrei sempre avuto per veri amici e confidenti gli Struldbrugs, miei illustrissimi confratelli, dei quali avrei cercato di conoscere una dozzina per ciascun secolo, fino al mio compreso. Se qualcuno di costoro fosse stato povero, gli avrei offerto ospitalità in casa mia e ne avrei voluto avere sempre qualcuno alla mia tavola, invitando anche qualche mortale di merito. E mi sarei avvezzato facilmente a vedermi rapire questi ultimi dalla morte, consolandomi coi loro successori. Anzi, questo spettacolo sarebbe diventato per me piacevolissimo, come lo è per un floricoltore la vista dei tulipani e delle rose del suo giardino, che nascono, muoiono e rinascono ancora. Fra noi altri immortali scambieremmo di continuo tutte le osservazioni fatte nel corso dei secoli, e i nostri ricordi ci renderebbero possibile di tener dietro alla corruzione dell'umanità, combattendola palmo a palmo coi nostri insegnamenti e consigli, che, aggiunti alla continua efficacia del nostro esempio, impedirebbero alla nostra specie di degenerare ogni giorno di più, come viene rimproverata di fare da tempo immemorabile. A tutto questo bisognerebbe aggiungere il diletto di vedere la rovina delle dinastie, le rivoluzioni, le trasformazioni delle alte e basse classi, le più superbe città cadere in rovina, gli oscuri villaggi diventare soggiorno di monarchi, i fiumi maestosi cambiarsi in ruscelli, l'oceano lasciare una spiaggia per andare a bagnarne un'altra, nuove terre essere scoperte, le nazioni più civili diventar barbare e rozze, e le più barbare trasformarsi alla loro volta in illuminate e civili. Avremmo infine potuto veder risolti i problemi più importanti, come quello del moto perpetuo e della panacea universale, e ogni altra invenzione perfezionata al sommo grado. In astronomia avremmo potuto fare le più mirabili scoperte, giacché saremmo sopravvissuti agli avvenimenti da noi predetti e avremmo avuto la conferma dei nostri calcoli. Avremmo potuto osservare il cammino e la ricomparsa delle comete e tutti i mutamenti nel moto e nell'aspetto del sole, della luna e degli astri. E così mi dilungai a parlare di tutti i vari argomenti suggeritimi dal naturale desiderio di prolungare all'infinito una vita e una felicità quali possono esistere sotto la luna. Quando ebbi finito, il Lugnaghiani, ridendo alquanto alle mie spalle, si spiegarono e commentarono reciprocamente le mie parole. Poi la stessa persona che le aveva riassunte e tradotte fu pregato di farmi la carità di aprirmi gli occhi e di svelarmi tutti i miei errori. Errori d'altronde perdonabili, sia perché inerenti alla debole natura umana, sia perché uno straniero non poteva apprezzare a dovere la razza degli Struldbrugs, tutta propria di quel paese, non trovandosi alcun immortale né a Baldebarbi né al Giappone. Anzi, codesto personaggio che mi parlava, avendo avuto l'onorifico incarico di rappresentante del proprio sovrano in codesti paesi, era stato da pochissimi e quasi a stento creduto allorché aveva accennato a quel singolarissimo fenomeno, e lo stupore da me dimostrato al sentirne parlare gli confermava ora che anche a me il fatto riusciva nuovo e quasi incredibile. Però aveva osservato durante i suoi viaggi a Baldebarbi, al Giappone, che il desiderio di vivere a lungo era comune a tutti gli uomini e che anche coloro che avevano già un piede nella fossa si attaccavano con l'altro alla terra più forte che potevano. Nell'isola di Lugnaghi, invece, la faccenda andava molto diversamente, giacché il continuo spettacolo degli Struldbrugs aveva preservato gli abitanti dal nutrire un così insensato amore per la vita. Tutto il programma di esistenza, mi obiettò codesto personaggio, da voi formulato nell'ipotesi di godere dell'immortalità, quale avete esposto ora e poco, appare assurdo e del tutto irragionevole, perché presuppone un'eterna giovinezza e una forza e una salute inalterabili. Ma il nostro desiderio era di sapere come avreste trascorsa una vita immortale senza sfuggire agli inconvenienti della vecchiaia, non già di sapere se sareste stato contento di godere un'eterna gioventù unita a una perpetua salute. Infatti, tanto a Baldebarbi quanto al Giappone, ho potuto osservare un perpetuo desiderio di allontanare il momento della morte, anche quando sembrava che dovesse tardare troppo. E ho visto che nessuno moriva volentieri, a meno che non vi fosse costretto da torture o dolori straordinari. E feci appello all'esperienza da me fatta in Inghilterra e negli altri paesi da me visitati per confermare la verità dell'osservazione. Spiegatomi così il suo punto di vista, egli mi descrisse gli Struldbrugs, dicendomi che assomigliavano ai mortali e vivevano come essi fino ai 30 anni. Poi cadevano in una specie di nera malinconia che andava sempre crescendo fino agli 80 anni, giunti alla quale età non solo erano sottoposti a tutte le malattie, le miserie e le debolezze solite, ma erano tanto perseguitati dall'idea tormentosa dell'eterna durata di codesto stato di miseria da non potersi in alcun modo consolare, sicché non soltanto diventavano testardi, burberi, avari, queruli, pettegoli, ma non erano più capaci d'amicizia e ripudiavano ogni tenero affetto familiare che non sopravviveva mai alla seconda generazione. Divorati di continuo da smanie e desideri inappagabili, invidiavano soprattutto i vizi dei giovani e la morte dei vecchi. Allo spettacolo di quelli si affliggevano di non poter godere anche loro, e quando assistevano a un mortorio maledicevano la propria sorte e rinfacciavano alla natura di aver loro negato la speranza di soccombere entrando nell'eterna quiete. Essi perdevano la memoria di qualunque avvenimento, o tutto al più si ricordavano, e molto all'ingrosso, di ciò che avevano visto e imparato da bambini o da giovani. Ma per assodare i veri particolari di un fatto era molto più prudente fidarsi della comune tradizione che della memoria degli Struldbrugs. Coloro che vaneggiavano e avevano perduto ogni ricordo erano ancora meno infelici, perché eccitavano la generale compassione, ed erano esenti da quegli odiosi difetti che abbondavano negli altri Struldbrugs. Allorché un immortale, aggiunse il mio interlocutore, si sposa con una immortale, il matrimonio viene disciolto per una legge dello Stato quando il più giovane dei due coniugi ha raggiunto gli 80 anni, giacché si ritiene giusto che un disgraziato, costretto a campare senza suo desiderio né colpa per l'eternità, non debba anche per colmo di sventura vivere insieme a una donna egualmente immortale. Giunti a quel limite d'età, essi sono considerati come morti civilmente. I loro averi passano agli eredi e viene loro concessa una semplice pensione alimentare. I poveri sono mantenuti dal pubblico erario. È vietato loro di occupare un posto di fiducia, di esercitare una professione lucrativa, di comprare, di vendere, di concorrere alle aste. E la loro testimonianza non è ammessa nei tribunali civili né penali. Quando arrivano a 90 anni, perdono i denti e i capelli. Non sentendo più il gusto dei cibi, mangiano e bevono senza provar piacere. Le loro malattie si prolungano senza più aggravarsi né dar luogo a guarigione. Nel parlare, essi dimenticano i nomi dei più comuni oggetti e dei più intimi amici. Non possono neppure dilettarsi dei libri, non ritenendo a memoria le prime parole d'un periodo fino alla fine del medesimo. E così anche quest'ultimo svago è loro vietato. Inoltre, essendo la lingua lugnaghiana molto proclive a cambiare, gli Struldbrugs, nati ed educati in un secolo, stentano a capire gli uomini nati nei secoli seguenti e 200 anni dopo non possono più sostenere una conversazione coi propri bisnipoti, sicché si trovano sempre come stranieri nella loro patria stessa. Questa è la descrizione fedelmente riferita degli immortali di quel paese quale mi fu fatta. Mi vennero quindi indicati 5 o 6 di codesti esseri appartenenti a secoli diversi, i più giovani dei quali avevano appena 200 anni. Ma per quanto fossi presentato loro come un gran viaggiatore, non pensarono neppure a rivolgermi qualche domanda, ma mi domandarono invece uno slumkudask, ossia un piccolo ricordo, metafora trasparente per chiedere l'elemosina e ingannare la legge che vieta la mendicità, giacché si sono mantenuti a spese del governo, per quanto assai economicamente, a dir vero. Gli Struldbrugs sono in genere disprezzati e odiati. La loro nascita è ritenuta un cattivo presagio e registrata con cura, di modo che consultando la pubblica anagrafe si può sapere la loro età. Però quei registri non risalgono al di là dei 1000 anni, o che siano andati distrutti dopo quell'epoca per il logorio del tempo o a causa delle politiche rivoluzioni. A ogni modo, quando si vuol sapere pressappoco la loro età, si domanda agli immortali di quali sovrani o uomini illustri essi si ricordino, e si può star certi che l'ultimo di codesti personaggi deve essere vissuto prima che l'immortale compisse gli 80 anni. L'aspetto di codesti esseri era ripugnante e le donne facevano ancor più schifo degli uomini. Alle naturali infermità della decrepitezza, tutti costoro aggiungevano una certa aria di spettri, tanto più spiccata quanto maggiore era il numero dei secoli che avevano vissuto. E l'effetto che ne derivava è indescrivibile. Fra 5 o 6 di loro distinguevo facilmente i più anziani, anche se passava un solo secolo fra le rispettive età. Come il lettore può capire, tutto il mio entusiasmo per l'immortalità andò in fumo. Le lucubrazioni a cui mi ero abbandonato nei tempi passati sul programma di una vita eterna in questo basso mondo mi parvero così sciocche che arrivai a pensare non poter un tiranno inventare peggior tortura di una tale interminabile esistenza. Il re, dopo aver saputo il colloquio avuto coi miei amici su codesto argomento, si degnò di scherzare benevolmente sul mio timore della morte e mi consigliò di condurre meco in Inghilterra un paio di Struldbrugs per guarire i miei concittadini da quella paura. Ma non era possibile perché la legge vietava di far uscire gli immortali dall'Ugnag. Altrimenti avrei pensato io a esportarne qualcuno, magari a mie spese. Le leggi di quel paese circa gli immortali mi parvero del resto savissime e del tutto confacenti al caso. Senza di esse, l'avarizia di codesti esseri, crescendo con l'età come suole, vi avrebbe resi padroni di tutti gli averi della nazione e di tutti i civili poteri. Ciò che, data la loro incapacità, avrebbe finito col mandare il paese alla malora.